Lo dicevamo in apertura di questa nostra puntata di Diderot, una puntata molto, molto filosofica, molti temi, molti personaggi. Ricorrono 60 anni dalla morte di Merleau-Ponty, filosofo francese, che, diciamo così, si pone idealmente in linea di continuità con Husserl sui temi della fenomenologia. L'intero percorso filosofico di Merleau-Ponty è caratterizzato da un continuo confronto con alcuni grandi temi della fenomenologia husserliana, lo statuto della percezione, della visione, del corpo, proprio ripresi nell'interrogazione della pittura attraverso il confronto, ad esempio, con l'opera di Paul Cézanne, che anima l'ultimo saggio di Merleau-Ponty pubblicato in vita. Questo testo poi si colloca al termine di un percorso di pensiero iniziato con La struttura del comportamento 1942 è proseguito con la pubblicazione del centrale Fenomenologia della percezione 1945. Noi questo pomeriggio ne vogliamo parlare con Luca Vanzago. Benvenuto a Diderot, buonasera.
Grazie, buonasera a voi.
Ordinario di filosofia teoretica a Pavia, su Merleau-Ponty ha lavorato molto pubblicando saggi e articoli. Tra questi cito almeno la monografia per Carocci uscita nel 2012 in una bella collana che fa il punto sui grandi pensatori e molto più recente, 2020, un saggio intitolato Leggere il visibile e l'invisibile di Merleau-Ponty pubblicato da Ibis. Luca Vanzago fa parte anche del Merleau-Ponty Circle. Da dove parte dunque Merleau-Ponty? Su quali basi costruisce il suo percorso?
Ma certamente, come ha detto lei, Merleau-Ponty parte da Husserl, dalla fenomenologia, però letta già fin da subito, fin dallo studio del comportamento, con un occhio a determinate questioni che sono già oltre Husserl, che intercettano Heidegger, per esempio, ma anche molti altri fenomenologi. E, per esempio, Max Scheler. Merleau-Ponty ebbe a dichiarare in un'intervista che il suo problema iniziale era il rapporto intersoggettivo, e certamente questo è il punto di partenza anche di tutta la sua riflessione, cioè sostanzialmente, come dice all'inizio della struttura del comportamento, i rapporti tra la coscienza e la natura, vale a dire fondamentalmente esaminare come una soggettività corporea o incarnata incontri altri soggetti. E quindi in questo senso la fenomenologia di Husserl viene letta già in un'ottica molto particolare che aveva all'epoca sicuramente pochi conoscitori ed estimatori, tanto che questo costò a Merleau-Ponty anche numerose critiche da parte degli husserliani più ortodossi.
Senta, noi abbiamo accennato alla centralità dell'opera Fenomenologia della percezione. Credo che sia molto utile, soprattutto per i nostri ascoltatori, ovviamente, cercare di portare Merleau-Ponty nell'oggi, se possibile, e cercare di comprendere, ad esempio, come leggere oggi un'opera come la Fenomenologia.
Certo, è un'opera particolare, perché è particolare lo stile di Merleau-Ponty, uno stile francese. Ricordiamo che Merleau-Ponty era anche molto amico di Sartre, grande scrittore oltre che grande filosofo, quindi lo stile di queste opere è uno stile particolare, non è certo il trattato a cui oggi siamo più abituati, però è anche un'opera che dialoga costantemente con le scienze, soprattutto psicologia, neurologia e poi anche medicina, soltanto per fare degli esempi, quindi un'opera intessuta di riferimenti alle scienze contemporanee. A Merleau-Ponty naturalmente, e questo ne fa anche secondo me uno dei pregi anche oggi, perché a mio avviso almeno la fenomenologia della percezione parla soprattutto oggi a chi si interessa nel dibattito attuale, soprattutto nelle neuroscienze, al problema vessata del rapporto mente-corpo. E Merleau-Ponty secondo me in maniera già preveggente poneva tutta una serie di problemi che oggi sono molto importanti e sarebbe utile che fossero ripresi proprio anche da chi si occupa oggi di queste tematiche. Offre tutta una serie di riflessioni estremamente lucide e particolarmente attuali, vorrei dire.
Senta, tra i tanti temi che appunto potrebbero essere meglio affrontati oggi se tra gli strumenti scegliessimo anche di utilizzare la fenomenologia di Merleau-Ponty, quali ce ne può accennare almeno ad uno?
Sì, la fenomenologia della percezione, ma poi anche i corsi che Merleau-Ponty tenne al Collège de France negli anni 50, dovette purtroppo interrompere forzatamente a causa di morte improvvisa, però delineavano un riflessione che andava verso una rinnovata concezione della natura, e una natura non meccanicistica, dove quindi poi la mente, diciamo, trova uno spazio diverso che, come per il dualismo cartesiano, che come è noto crea il problema del rapporto tra mente e corpo. Qui in Merleau-Ponty non c'è un problema del rapporto mente-corpo, perché la mente è in qualche modo già nella natura, anche se naturalmente non nel modo con cui la mente umana è nella natura. Ma è uno strumento estremamente importante per riproporre questo problema oggi in una chiave che superi anche, secondo me, alcuni problemi delle scienze contemporanee che sono ancora in gran parte giocate in un registro meccanicistico.
Forse husserliani sono i filosofi antispecisti oggi. O forse
Bello
merleau-ponchiani,
osservare.
meglio ancora.
Sì, con Husserl le cose non sarebbero così semplici, perché Husserl mantiene un riferimento alla coscienza umana che in qualche modo, non, almeno in una lettura ortodossa, non gli consentirebbe di accedere a questa categoria. Mentre con Merleau-Ponty sicuramente, per esempio, il secondo corso al Collège de France è tutto giocato sull'animalità e sul concetto straordinario, secondo me, di interanimalità, cioè un rapporto appunto obliquo e trasversale tra strutture senzienti, viventi, non umane, ma di cui l'uomo è parte, è reintrodotto potentemente nella natura stessa.
Senta, prima accennavamo al mondo dell'arte, no? La riflessione di Merleau-Ponty sulla visione e la pittura si inserisce nel quadro del pensiero fenomenologico. Come ridefinisce lo statuto dell'immagine? Merleau-Ponty, in che modo? Insomma, ha cambiato il modo in cui guardiamo all'arte?
Sì, sicuramente, almeno in due modi rilevanti. Uno è certamente il fatto che l'immagine per Merleau-Ponty non è un prodotto di una immaginazione umana, e qui c'è anche un dibattito molto serrato con Sartre, ma è un prodotto appunto naturale. E appunto nel secondo corso sulla natura del Collège de France, per esempio, si sofferma a lungo sul fatto che c'è una immaginazione della natura, che si produce per esempio in forme animali mimetiche, come certe farfalle che notoriamente hanno sulle ali delle specie di occhi, chiamati ocelli, che simulano predatori per tenere lontani di fatto i loro predatori, quindi un'immaginazione che esiste nella natura, una potenza di creazione plastica che però è una creazione corporea. E d'altra parte l'idea a questa connessa che noi siamo in qualche modo noi stessi delle immagini per altri, cioè rispetto a una concezione tipicamente soggetto centrica dell'immaginazione, qualcosa che il soggetto produce, Merleau-Ponty ribalta la prospettiva e vede nell'immagine qualcosa che noi subiamo e noi stessi siamo parte del quadro, come si potrebbe dire, di cui siamo anche però gli autori. Quindi si crea anche poi quella figura peculiare del chiasma, che è una delle cifre dell'ultimo Merleau-Ponty, una relazione, diciamo, reciproca.
Che tipo, visto che lei ha accennato al Collège de France, e questa è una nostra settimana molto francese, no? Va detto, ci occupiamo di Foucault ogni pomeriggio alle 18, ha parlato di stile francese, ha parlato di
Certo.
Sartre. Che tipo di eredità lascerà? Penso ai pensatori che gli succedono come generazione Merleau-Ponty, penso a Roland Barthes, per esempio, per restare per l'appunto proprio ai francesi. Che influenza avrà?
Ma è paradossale, perché Merleau-Ponty è stato, come spesso accade nel pensiero francese, il padre da uccidere e ha subito in Francia una sorta di silenzio per molto tempo, ovvero coloro che ne parlavano, lo stesso Foucault, ma anche altri, generalmente lo facevano per prenderne le distanze. Ma questo è un gesto anche tipicamente francese. In Italia e anche poi negli Stati Uniti questo invece non è accaduto e anzi posso dire che l'Italia sia stata uno dei paesi all'avanguardia di un recupero del pensiero merleau-pontiano che oggi, dopo anni, è tornato in maniera molto forte anche nella stessa Francia. Quindi l'eredità di merleau-pontiano è un'eredità anch'essa obliqua, più silenziosa e in qualche modo implicita per molto tempo e oggi però di nuovo, forse anche grazie al fatto che Merleau-Ponty è affine per certi versi al pensiero di Bergson, e Bergson è un altro dei grandi pensatori francesi che è tornato prepotentemente diciamo, sotto i riflettori in Francia dopo anni di dimenticanza, allora io credo che questa eredità sia più forte oggi che non negli anni passati. Certo, Potremmo anche dire che un Foucault in realtà deve molto a Merleau-Ponty e ha molto trovato la propria via anche proprio in relazione, sebbene critica, con il pensiero merleau-pontiano. Però ecco, al di là della Francia, io credo sia giusto sottolineare che ci sono anche altre nazioni, altri pensatori che hanno molto sentito questa eredità.
Merleau-Ponty spunta poi nella biografia dedicata a Foucault di Eribon, che fa un po' da sottotraccia per questa nostra settimana. Chiudiamo dicendo che Foucault sembra essere il padre da uccidere oggi, stando a quanto si legge e stando alle notizie che arrivano dai tanti mondi accademici che si sono occupati di Foucault. Ci fermiamo qui. Intanto, grazie davvero molto per essere stato con noi, a Luca Vanzago. Una
Grazie a voi.
risentirci, a presto. Buona serata.
A presto, arrivederci.